Fratelli, Italia, l'Italia, le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì!
I conti della Belva. Di Carlo Alberto Carnevale Maffè, Oscar Giannino, Mario Seminerio e Renato Cifarelli.
Buongiorno cari ascoltatori di Radio 24, in questo sabato 4 giugno si può vedere in modi diversi, questo sabato 4 giugno si può vedere come il giorno del lungo ponte del 2 giugno, oppure come la vigilia del voto per insomma più un bel po' di migliaia di chilo di comuni italiani, tra cui grandi città, quindi un voto atteso domani, solo domani per il primo turno e avete solo un giorno anche poi per il secondo turno, il ballottaggio, quindi siete nelle ultime ore per decidere se andare a votare e che cosa votate. In città come Torino, Milano, Napoli, Roma e così via. Ma come sempre l'invito in questo fine settimana a iniziarlo, è già cominciato per molti, ma altri hanno lavorato e lavorano come noi, e iniziarlo con questa specie di aperitivo a cui siete abituati, vogliamo sperarlo, da qualche mese a questa parte, da un po' di tempo a questa parte, con una lettura dell'economia italiana internazionale, diciamo senza guardare troppo in faccia a nessuno e con un tono un po' abrasivo è nostro, però se siete in ascolto io molto vi ringrazio insieme ai compari dei Conti della Belva che sono qui con me, quindi oltre a Oscar Giannino a salutarvi e ringraziarvi,
Mario Seminerio,
Renato Cifarelli,
è collegato
Carlo Alberto Carnevale Maffè,
buongiorno a tutti. Allora, come sempre vi riepilogo brevissimamente i temi della puntata, perché io ho anche un'aggiunta da fare, cari ascoltatori. L'aggiunta è che purtroppo questa è l'unica puntata in tante che ne abbiamo fatte in cui non vi posso chiedere di telefonare, perché l'abbiamo registrata, ohimè, perché oggi c'è un evento particolare che mi riguarda, ma questo lo vedremo la prossima settimana, e quindi per una volta voi non potete intervenire, quindi non vi chiedo di intervenire a 800 24 00 24, però vi diamo gli argomenti della puntata in maniera che possiate decidere quanto si siete interessati fino alla fine, sulla prima o la seconda parte. Allora, cominciamo come sempre con la nostra rubrica con Mario Seminerio, che punta alla crisi, e vedremo in settimana dati su 80 euro aggiornati, l'OCSE, alcuni indicatori di ieri venerdì su cui ragionare per capire come stiamo messi, sullo sfondo lo scontro in Arabia Saudita sul prezzo del petrolio, che ha la sua importanza ai fini del successo della BCE, che nel frattempo ha parlato due giorni fa attraverso naturalmente la conferenza stampa di Mario Draghi. Poi abbiamo due grandi blocchi. Nel primo ci poniamo il problema di capire con un ospite come davvero i media da una parte e la politica internazionale, quindi innanzitutto l'Europa, Francoforte, Bruxelles, Berlino, Parigi, guardano a questa Italia, cioè un'Italia che sì, un po' si riprende, dall'altra parte quel po' che si riprende lo deve soprattutto alla BCE. Lo scenario è: cosa facciamo? Diventeremo imploranti che la BCE continui e si inventi altre cose chissà per quanti anni, se non avviamo un motore autonomo? E quindi come ci vedono? Ci vedono come un paese che davvero ha ingranato la quarta, come vuole un po' la, insomma, il racconto, lo storytelling che va per la maggiore tra politica e grandi giornali, oppure ci vedono con problemi di fondo ancora da affrontare e irrisolti, malgrado diversi interventi del governo, per carità, che nessuno mette in discussione, ma insomma si capisce dalla dinamica della ripresa italiana che problemi di fondo ci sono, e sono, non voglio dire intatti, ma quasi. Ce n'è anche uno che riguarda le banche, come sapete ve ne parliamo ogni volta e che a noi continua a preoccuparci. Quindi nella prima parte della trasmissione, diciamo fino alle 11, facciamo un dibattito tra noi tutti su questo, sperando di cogliere dei punti un po' diversi dalla solita canea hanno torto gli altri, ha ragione l'Italia e così via. Cioè, tentiamo di capire a poche settimane da Brexit cosa potrebbe avvenire se poi davvero i britannici votano per l'uscita, quanto ci troveremo esposti a quel punto. Nella seconda parte invece ci dedichiamo a un approfondimento, questa volta dedicato all'innovazione soprattutto sul credito. Come può cambiare il credito della finanza con le nuove tecnologie, le catene digitali e così via? Non è che dobbiamo ogni volta solo parlarvi di quello che non funziona nel credito, e quindi caro Alberto, noi siamo convinti, e Carlo Alberto in questo è un maestro nel richiamarci a che cosa possono essere gli effetti dell'innovazione su questo capitolo, vero Carlo Alberto?
Sì, perché dobbiamo ricordare a tutti che il banking è necessario, ma non necessariamente lo sono le banche, e quindi se non lo fanno bene loro il banking, lo farà bene qualcun altro. Noi abbiamo bisogno di moneta di credito. vedremo chi ce lo offre meglio.
Allora, spero di incuriosirvi con questo, però è qualcosa che ha a che fare anche con una cosa che ogni tanto spunta, cioè il Bitcoin e così via. Noi non proponiamo la sostituzione della valuta a corso legale forzoso con il Bitcoin, però la tecnologia che c'è dietro il Bitcoin è una tecnologia che può produrre vere e proprie rivoluzioni nell'industria dei risparmi, degli investimenti, e li deve produrre se le banche vogliono vincere la sfida, visto il cost income che hanno, margini di intermediazione zero e così via, devono applicarli nella rivoluzione, nell'autoriprogettazione della loro maniera di fare banca. Quindi significa meno mattoni, dipendenti, non voglio dire meno dipendenti, non mi interessa, non è questo il punto, meglio allocati a funzioni diverse, e invece di preoccuparsi solo di un enorme conflitto di interesse nel piazzare i propri prodotti, capire meglio come si organizza la domanda. Tutto questo si può fare attraverso la tecnologia oggi, certo bisogna cambiare testa rispetto a quello che vediamo. Allora, rispetto a tutto questo, prima della fine di questo primo blocco, il nostro consueto giro nel vedere che cosa ci ha colpito e fatto arrabbiare in questa settimana. Caro Alberto, a te.
Guarda, a me mi ha fatto arrabbiare sinceramente la scarsità del dibattito sulle comunali, la scarsità veramente, a parte Milano che oggettivamente si staglia dal resto del quadro politico, quando i servizi dovranno comunque concentrarsi proprio sul territorio comunale, io ho visto una povertà di proposte straordinarie, in particolare su Roma, devo dire che è una zona che invece dovrebbe rappresentare il meglio dell'Italia, in questo momento rappresenta una importante questione di nazionale, secondo me. Quindi io sono particolarmente arrabbiato perché dopo 2 mesi di dibattito non è uscito nulla su un modello di città, su un modello di urbanizzazione di servizi, nulla, veramente nulla, ed è drammatico pensare che saremo chiamati alle urne a votare sull'assenza totale di programmi. Non so cosa ne pensiate.
Oimè, io temo che tu abbia ragione, credo che l'informazione anche abbia dato una mano a questo, perché abbiamo tentato di spiegarlo anche a un ascoltatore 2 settimane fa, lì ci sono problemi enormi dal punto di vista finanziario, di sostenibilità del bilancio, di irrecuperabilità delle due maggiori partecipate, eppure di tutto questo impegni concreti praticamente non ci sono stati, quindi io la penso come te. Mario, questa settimana?
Allora, io prendo atto con soddisfazione che la Procura di Trani ha chiesto l'archiviazione per, diciamo, l'ipotesi di correlazione, attenzione, o magari causalità, tra vaccini e insorgenza dell'autismo. Dopo, diciamo, pronunciamento degli specialisti, tra cui un alto dirigente dell'Istituto di Sanità, dell'Istituto Superiore di Sanità, si è stabilito che non c'è la correlazione. E tuttavia, nel parere finale, che secondo me è frutto, non mi è ben chiaro se di un equilibrio, del desiderio di qualcuno di salvare la faccia o di altre cose, perché io notoriamente sono un malpensante, si indica che le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sono perfettibili. Bisognerebbe valutare preliminarmente la condizione sanitaria generale del vaccinando.
Lo sottoporremo al giudizio di Trani d'ora in poi, tutta l'evoluzione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità documentata.
Si espande la competenza in senso lato della Procura di Trani, si espande all'Organizzazione Mondiale della Sanità. Presto arriveranno avvisi di garanzia direttamente all'ONU, che potrebbe anche essere una buona idea.
Ragazzi, però ammettiamolo, è un paese da medioevo quello che si oppone al giudizio dei tribunali e dei giudici, delle procure prima, poi dei tribunali, le evidenze scientifiche. Io non so cosa dire, cioè, a parte il fatto che nelle informazioni io devo dire, cari ascoltatori e cari compari dei Conti della Belva, che io mi imbufolisco ogni volta che si parla di cose scientifiche, qualcuno ti insulta sugli sms perché ti dice: par condicio, manca chi obietta. Ma cosa manca chi obietta? Cosa volete che faccia? Un dibattito a par condicio tra tolemaici e copernicani? Cioè, non lo so, eppure è così. Bravissimo. A te invece, Renato?
A me ha fatto arrabbiare il fatto che ci hanno parlato per un sacco di anni dell'opportunità dell'Expo, adesso l'Expo non paga e ci sono le aziende che falliscono.
Una piccola cannonata che riguarda chi ascolta Milano. I fatti sono così. Benissimo, allora dopo questa prima pausa torniamo tra pochissimo.
SMAO Research to Business ti aspetta a Bologna Fiere il 9-10 giugno. www.smao.it
vi presenta della Belva.
Ed eccoci tornati qua in questo sabato 4 giugno. Allora, stiamo ragionando della procura di Trani prima, sì. Mario.
Sì. Però uno non fa in tempo a rallegrarsi per una cosa che improvvisamente gli arriva il mattone sulla testa da un'altra via. Perché lo scorso 17 maggio l'Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori, che è un IRCCS, quindi un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, non è esattamente una pizzeria, ha organizzato, o meglio nei suoi locali, si è tenuto un convegno dal titolo Discipline Olistiche e Oncologia. Questa è una cosa maledettamente seria e personalmente mi irrita molto.
Pazzesco.
I relatori erano una studiosa e praticante di Reiki, cristalloterapia, floriterapia e Ayurveda, un maestro Reiki, specialista in fiori di Bach, fiori australiani, himalayani, ed una insegnante certificata di antiginnastica.
Mi hanno...
Il tutto,
gli avranno affittato la sala.
All'interno, io so che il CICAP, che meritoriamente si occupa di smascherare queste assurdità, ha fatto una sorta di interrogazione alla regione Emilia-Romagna per capire il livello di coinvolgimento della struttura pubblica in questa buffonata, perché di quello si tratta. Ora, è vero che siamo in un paese, diciamo, molto fantasioso e dove le terapie alternative servono sempre, però c'è un limite a tutto, diciamo. Questo è sinceramente scandaloso.
Del resto, abbiamo scoperto questa settimana parlando con per il suo libro sugli OGM, che sono quattro università che organizzano nell'ambito dell'offerta dei corsi, quattro corsi di agricoltura biodinamica, cioè quella per cui non c'è bisogno di alcun tipo di concime, non c'è bisogno di alcun trattamento, seppellire sottoterra corni svuotati e riempiti di letame per attirare le energie cosmiche università offrono dei corsi di questo tipo. Non c'è più niente da dire,
c'è anche,
cari ragazzi.
C'è anche chi dice che fa solo agricoltura così. La verità vera è, io lo dico sempre, sai che insomma qualcosa di agricoltura ogni tanto vedo.
Producendo per il settore.
La verità vera è che il 99% di chi va a fare la spesa la frutta biologica non la comprerebbe mai.
Spiegato che gran parte delle 3500 più diffuse specialità merceologiche di frutta, verdura, eccetera, eccetera, questo nessuno lo sa, derivano, sono state tutte per i trattamenti ionizzanti atomici del secondo dopoguerra. Quando questa roba l'abbiamo detta in radio, la gente ha iniziato a dire: ma cosa? Andate a vedere l'elenco, lo trovate infatti nell'Agenzia Internazionale Atomica. La gente neanche le sa queste cose.
Leggevo ieri sul grano, appunto.
Però quelle vanno bene. Se c'è un intervento su un GM scientificamente testato e quindi OGM, non va bene. Ma siamo l'Italia. Allora, la sigletta della nostra rubrica, che punto è la crisi? Eccoci qua, caro Mario, questa settimana da dove cominciamo sui maggiori dati da commentare?
Guarda, questa settimana sono usciti gli indici dei direttori acquisti di manifatture e servizi un po' di tutta Europa, in realtà di tutto il mondo, che sono elaborati dalla società specializzata Market. L'Italia evidenzia un rallentamento per quanto riguarda la manifattura, però siamo ancora in un contesto di crescita, sia pure molto moderata e blanda. Però la cosa singolare, diciamo anche preoccupante, è che ieri il dato sul settore dei servizi è sceso da 52,1 a 49,8. La barra di 50 indica stazionarietà, quindi vuol dire che per la prima volta dopo credo poco meno di un anno e mezzo il settore italiano dei servizi evidenzia una contrazione, il che sembrerebbe confermare che ci sono segnali di rallentamento. E poiché il settore dei servizi, come sappiamo, è prevalentemente centrato sulla domanda domestica, a differenza della manifattura che è più orientata al mercato internazionale, è sicuramente problematico se questo dato ovviamente dovesse essere confermato, non prendiamolo, diciamo, prendiamolo cum grano salis, che indica una certa stanchezza nel comparto dei servizi.
E questo è un ulteriore elemento da aggiungere questo lo vedremo subito dopo, quando parliamo, cerchiamo di analizzare i fondamenti, no, della ripresa italiana. Siccome
la mia ignoranza, però sapete che io faccio... riguarda gli investimenti questa cosa o in generale?
Riguarda una molteplicità di sottoindici, gli ordini da parte dei clienti, il livello di scorte, il portafoglio ordini, i prezzi.
Sulla parte dei servizi una quest'anno potrebbe esserci un cambiamento dovuto al superammortamento che ha spostato un po' di investimenti delle aziende nella parte, diciamo, più materiale e meno servizi. Così adesso
potrebbe, sì.
Questione nata così. Io vedo i piani di investimento delle aziende.
No, certo. stiamo prendendo a prestito domanda dal futuro con il superammortamento. Cioè, finché non ci sarà una componente genuina di domanda sottostante, il superammortamento è come la rottamazione delle auto, no? Prende a prestito domanda dal futuro, ecco, e poi la deve restituire.
Meglio sarebbe stato se far scattare il superammortamento, che naturalmente incita agli investimenti, in presenza di ordinativi rafforzati invece che con un segnale contrastante.
No, oppure sulle medie, come
no, perché effettivamente la diminuzione è molto più sensibile di quanto non, insomma, stiamo parlando di diversi punti, al di là del fatto che si va sotto la soglia della contrazione. Comunque
è un dato sorprendente.
Ecco, questa settimana è stata anche quella, diciamo, della riflessione che tutti hanno fatto nell'apprendere che poi 1,4 milioni di italiani ovviamente hanno dovuto restituire sulla platea di oltre 11 che avevano ricevuto il beneficio degli 80 euro sulla soglia dei 26.000 euro lordi di reddito. Il governo ha risposto, io stesso ho fatto una trasmissione con Taddei dicendo: ma nessun problema, non è vero che se noi avessimo preso più tempo avremmo contemporaneamente evitato questo e avremmo evitato di farlo computare come una spesa aggiuntiva invece che con meno tasse. Io ero dell'idea di aspettare un anno, cioè che il reddito si maturasse, ci fossero le dichiarazioni dei redditi,
di metterlo a conguaglio come una sorta di quattordicesima, però non avrebbe avuto lo stesso effetto psicologico ma anche propagandistico.
Adesso però il risultato è che soprattutto i 350.000 capienti che hanno dovuto restituirlo di botto, beh, quelli voglio
però,
vedere se poi...
Oscar, possiamo, diciamo, chiarire una volta per tutte, perché leggo molte sciocchezze, cioè non è che coloro che sono diventati incapienti ex post sono andati a pareggio perché avevano pagato un IRPEF non dovuta che gli è stata restituita e questo va a pareggio con il bonus. Guardate, non è così. Siccome questo
tesi
l'ho sentito dire
da Andrea Romano.
Diciamo che forse farebbe bene a documentarsi, perché su materia economica temo che abbia un debito formativo abbastanza ampio. Non è esattamente così.
Non è sotto la soglia minima dell'applicazione.
Sì, ma guarda che fino a imponibili di circa 11.000 euro annui senza carichi familiari, il bonus è comunque superiore all'IRPEF netta pagata.
Infatti.
Per cui tu vai comunque a debito. E siccome parliamo di gente che ballonzolava intorno alla soglia e soprattutto gente che non ha facoltà divinatorie di sapere che magari alcuni di loro, finito il lavoretto a tempo determinato, non hanno più lavorato o sono stati retribuiti a voucher, che è fiscalmente invisibile, e questo è un problema politico, lì si pone un problema oggettivo di crudeltà. Quindi il disegno degli 80 euro per questo, ma non solo per questo, ma per moltissimi altri elementi che io sto da 2 anni a questa parte inutilmente segnalando, ma d'altro canto chi sono io? Nessuno, come diceva, diciamo, Ulisse Polifemo. Quindi, cioè, dove sta il problema? O però vi segnalo sempre nell'ambito della dotta un neurone, perché oramai lo abbiamo importato anche in questa trasmissione, che ho sentito durante la trasmissione Virus di Nicola Porro, l'ultima puntata, Gennaro Migliore del Partito Democratico, che ha detto che i contributi previdenziali nel sistema, ovviamente contributivo, vengono investiti e fruttano un rendimento.
Si è sbagliato, lui pensava ai fondi pensioni, privati.
No, però lui ha parlato di contributi, perché però, evidentemente, cioè, dimostrando che non sa come funziona il sistema ripartizione.
E lui è Migliore, tu pensi ai peggiori.
Magari non aveva ben presente com'è il funzionamento dell'INPS attualmente.
E abbiamo detto niente per un componente del governo.
L'INPS
che
continua ad essere uno schema di Ponzi, perché i contributi restano figurativi ma sono ricalibrati su grandezze macroeconomiche come la crescita del PIL nominale negli ultimi 5 anni. Per cui forse serve che le scuole di partito riaprano, un po' meno propaganda e un po' più formazione concreta su temi economici.
Ma non
economici.
Essere feroce, Gennaro Migliore è già approdato al riformismo, visto che veniva dall'estrema sinistra e non dal PD, quindi ha già fatto passo avanti. Adesso piano piano studierà anche come funziona. Piano piano.
Comunque noi siamo a disposizione, per ogni esigenza a disposizione.
Una cosa alla volta. Carlo Alberto, ma tu, posso chiederti una cosa che di solito non ti chiedo mai, ma non accademica, ma siccome fai il consulente per molti clienti in molti settori, ma posso chiederti l'aria che tira, che senti, qual è rispetto alla gente che ti chiede approfondimenti, interpretazioni delle dinamiche di settore e così via?
quella di un movimento laterale bradisistico, se posso, cioè di una stagnazione lunghissima senza picchi né valli, dove le valli però possono aprirsi se si apre qualche precipizio o qualche shock. Hai citato prima il rischio di Brexit, sono poi dei rischi macroeconomici generali. Però ecco, devo dire che il governo in questo senso, almeno in Italia, aggiunge un clima di incertezza fiscale terrificante, sia micro che macro, con le politiche dei bonus e con le politiche di incentivi agli investimenti erratiche, non consente una pianificazione fiscale e degli investimenti seria. Quindi oggi chi investe sceglie di investire all'estero, caro Oscar, e dal mio punto di vista non può che far bene. Ricordiamo che ogni forma di pianificazione fiscale di medio termine in questo paese è bandita da anni, e allora non c'è modo di prendere decisioni stabili.
Notoriamente, per esempio, lo stesso 140% di superammortamento, anche quella è una misura annuale. È vero che il governo dice probabilmente la confermiamo sulla gestibilità per l'anno prossimo, però le imprese come fanno a pianificare su un fidiamoci all'ultimo secondo il 31?
Ma poi non ti puoi fidare, perché escono spessissimo norme all'ultimo minuto, certo. 30 di dicembre, che squassano qualsiasi pianificazione fiscale tu abbia fatto nell'anno.
Vabbè, del resto l'abbiamo visto in questa settimana, anche i dati OCSE hanno corretto le attese di crescita, di inflazione per l'Italia, ma di un 0, cioè non stiamo parlando di, no, mi pare.
Tra l'altro, Draghi ha lievemente rivisto le stime di crescita in meglio, proprio di un decimale, per l'anno prossimo e successivo. Però ieri Francia e Germania le hanno riviste al ribasso frazionalmente. Per cui c'è una specie di ping pong, vediamo chi avrà ragione.
Esattamente, va benissimo, una pausa e torniamo tra poco.
Fratelli d'Italia, l'Italia l'è mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì!
I conti della Belva.
Eccoci tornati, cari ascoltatori, oltre a Oscar Giannino con i suoi compari conti della Belva e quindi
Mario Seminerio,
Renato Cifarelli
è collegato.
Carlo ha detto Carnevale Maffè.
Eccoci qua. E allora ci poniamo adesso per due blocchetti un problema fondamentale, perché noi stessi, molti di voi ci scrivono, siete troppo critici, siete unilateralmente critici, ce l'avete con il governo. Noi tentiamo semplicemente di parlare di numeri, no? E di farvi capire che c'è una lettura che va un po' per la maggiore, che un po' ci preoccupa, perché a volte sembra avulsa dai numeri. Non vi abbiamo nascosto per esempio le nostre preoccupazioni nel vedere la Banca d'Italia che è alla testa oggi nel sistema europeo, banche centrali europee, cioè è proprio una condizione di oggettiva rilevanza istituzionale nel criticare frontalmente le norme per la recovery e la resolution bancaria. Avete letto questa settimana che insieme ad altri due paesi c'è una contestazione italiana sui buffer aggiuntivi di capitale previsti dalle banche in vista dello SREP, cioè di queste esercitazioni che vengono fatte per verificare la solidità, no, patrimoniale delle banche in caso di nuovi eventi di rischio sistemico, in quel caso di una perdita in due anni del 5% del PIL. E noi contestiamo preventivamente il fatto che si chieda un cuscinetto di capitale aggiuntivo di una certa entità in previsione di questo stress test europeo. E poi ci chiediamo a questo punto, ma è vero che noi siamo visti come il paese che ha cambiato marcia rispetto al suo debito, rispetto alla sua produttività, le tante riforme fatte, eccetera, eccetera, oppure c'è un po' di mito in questa cosa? Abbiamo deciso di affrontare questo dilemma non parlandone tra noi, ma invitando un giornalista di cui abbiamo molta stima, perché è un giornalista molto preparato, giovane, per sua fortuna, e che già, diciamo così, ha conquistato allori all'estero, cioè è stato anni a lavorare al Financial Times, adesso è tornato in Italia, a Repubblica, si chiama Ferdinando Giuliano e fa editorialista in queste materie, economia e finanza a Repubblica, e noi siamo, se si può dire, io fa un po' ridere per l'età che ho, però insomma siamo suoi fan e sostenitori. Io vorrei che quando chiudo gli occhi gente come lui avesse posizioni di grande rilievo nel giornalismo economico e finanziario italiano, mi sentirei più sicuro. Dopo questa sviolinata, grazie di essere con noi a Ferdinando Giuliano.
Buongiorno, grazie.
Allora, tu che impressione AI. Io distinguerei dal punto di vista istituzionale e dal punto di vista dei media. Iniziamo dal punto di vista istituzionale. L'impressione che hai tu, conoscendo ambienti come la Commissione, la BCE, eccetera, eccetera, e il giudizio su questa Italia, qual è? Come ti sembra?
Sicuramente, secondo me, c'è stato un cambiamento, un giudizio un po' più positivo rispetto a qualche anno fa, perché qualche riforma questo governo l'ha fatta. La riforma del mercato del lavoro c'è e viene apprezzata, manca una gamba che è quella della contrattazione che stiamo tutti aspettando, però ci sono degli aspetti positivi da quel fronte. E sicuramente penso anche un modo di porsi negli ultimi 3-4 mesi a livello europeo, soprattutto da Padoan, viene apprezzato. Questo secondo me e sul fronte delle banche, la riforma delle banche popolari comunque è un passo importante. Detto questo, ci sono anche tante cose che non sono state affrontate, penso per esempio a tutto il discorso della concorrenza e poi anche la politica fiscale nell'ultimo, soprattutto l'ultimo anno, è molto leggera sui tagli alla spesa e anche sulle scelte di quali tasse tagliare, è troppa attenzione su questi bonus fiscali invece di andare a cercare una soluzione permanente al problema del costo del lavoro. Penso che questo sia il giudizio, quindi sicuramente rispetto a governi precedenti c'è un recupero di credibilità. Detto questo, ci sono anche dei grossi punti interrogativi.
Ma io ti faccio una domanda esplicita sulla questione. Noi siamo molto attenti a questo, gli diamo molto più peso che altri. A me non sembra così rilevante che più di un terzo del totale dei crediti deteriorati dell'euroarea sia nella pancia delle banche italiane, e che ci inventiamo Atlante e tutti sappiamo che per risolvere un problema Unicredit, e che adesso che si prenderà anche Veneto Banca dopo la Vicenza, in buona sostanza non si capisce come possa salire di multipli di capitalizzazione per fare anche solo la metà di quello che dice. Noi siamo convinti che sia un fortissimo vincolo al credito per la ripresa il fatto che attualmente nel segmento delle banche popolari il 25% degli impieghi sia credito deteriorato, il 25% totale, cioè stiamo parlando di percentuali che, se andiamo a vedere le altre sottoclassi degli istituti di credito italiano, nelle banche SPA sono il 17%, nelle banche cooperative il 20%, quindi elevatissimo anche lì, e il totale di sistema è intorno al 18%. Però questo tema qua, sul quale l'Italia e la Banca d'Italia, è la prima volta che succede nella sua storia, dicono che in buona sostanza, ha detto Visco questa settimana, inizio della settimana, questo si deve solo alla recessione. Non c'è, c'è stato qualche episodio di mala gestione bancaria, però nella Banca d'Italia non c'è stata una riflessione autocritica sul fatto che una buona parte di questo, oltre alla recessione, si debba a credito relazionale, a credito meccanico, insomma a come il credito è praticato e a come la vigilanza per anni ha tenuto chiuso gli occhi. Secondo te questo a Francoforte e alla Commissione pesa, o come ci spiegano i regolatori italiani non pesa?
Ci sono due punti. Il primo è sulla grandezza della questione. Secondo me la questione bancaria in questo momento è la questione per quanto riguarda la politica economica italiana. E c'è troppa, secondo me, disinvoltura nell'affrontarla. Una cosa che mi ha colpito, infatti l'ho scritto il giorno dopo le conclusioni finali del governatore Visco, è che quando si parla nella relazione della Banca d'Italia si parla dei rischi per la ripresa italiana, ci si è concentrati principalmente sui rischi provenienti dall'estero, che esistono, la Cina, Brexit, però c'è anche un rischio molto importante che deriva dalle banche, ovvero se c'è una possibile crisi sistemica e questo rischio c'è, questo ovviamente ha degli effetti molto importanti su quella che è la ripresina economica che c'è in questo momento. Quindi io direi il primo punto è non sottovalutare l'importanza della questione, anche perché diciamo è una questione che spesso riemerge in maniera, non dico, insomma ci sono delle settimane in cui i mercati vanno meglio, quindi scompare un po', poi però magari c'è un momento di anche mettiamo legato a Brexit, se ci dovesse essere, ci auguriamo di no, però ovviamente le banche italiane sarebbero le prime esposte. Quindi c'è un primo discorso di grandezza della questione. E poi il secondo punto è un punto appunto sul perché questo è accaduto. E io penso che ci sia appunto un discorso di governance delle banche italiane che prima di tutto non va affrontato soltanto per quello che riguarda, diciamo, quello che è successo in passato, ma anche per il futuro. Esatto. Perché nel momento in cui si vanno a cercare degli investimenti stranieri in queste banche, perché se si vogliono soluzioni di mercato, come tutti si auspicano in questo momento, i soldi delle banche italiane, soprattutto gli stranieri devono metterle. E allora a quel punto uno deve fare un attimo un esame di coscienza e dire: va bene, allora se vogliamo rendere queste azioni interessanti per un compratore straniero, che cosa dobbiamo fare? Come dobbiamo cambiare queste banche? E quindi sono questioni fondamentali che appunto non riguardano solo il a che colpe a chi, ma riguardano anche semplicemente il futuro di questo settore, che è un settore, come tutti diciamo, è fondamentale per l'economia italiana. Poi c'è un terzo punto, che è quello lì di come apriamo il sistema italiano a strumenti alternativi che vadano oltre le banche. Una cosa che magari mi sembra un po' tecnica, un po' noiosa, però oggettivamente
No, è un tema centrale, questo è il tema, è il paese più bancocentrico e si vede che cosa produce come effetti.
Assolutamente, quindi tutto il discorso legato a fondi di private equity, fondi di credito, strumenti alternativi, il mercato dei capitali, sono dei temi centrali e su cui ovviamente le banche sono parte in causa, perché non saranno certo loro a promuovere questo tipo di legislazione, questo tipo di regolamentazione. Il governo sta provando a fare delle cose e bisogna insomma accelerare su quello.
Allora, io aggiungo due considerazioni di questa settimana che mi hanno colpito rispetto a questo. Cioè, un paese consapevole, con regolatori consapevoli di che cosa siamo esposti per questa debolezza bancaria. Faccio due esempi che mi hanno lasciato abbastanza a bocca aperta, perché noi questa settimana abbiamo scoperto, sui giornali non l'avete praticamente letto, mi rivolgo a Carlo Alberto adesso e a Mario, innanzitutto che il fondo di risoluzione, quello volontario messo in atto per anticipare i denari per l'intervento sulle quattro banche risolte, siccome nel frattempo il recupero cioè la parte bad diventa sempre più pesante di settimana in settimana, quindi già va rifinanziato, perché bisognava restituire la prima rata che è stata anticipata da Intesa, cioè un miliardo, Unicredit, eccetera eccetera, e questo problema da solo porterà a una diminuzione del ceto an delle banche che hanno dato i soldi. Allora, questa roba qua non è che solo i giornalisti se ne devono occupare, questa roba dovrebbe mettere i regolatori in allarme, perché nei report dei mercati questa roba si inizia a vedere dicendo: bah, già dalla cosa di novembre non si capisce. Vi risparmio cosa si legge su Atlante nel frattempo. Seconda cosa, Unicredit, cioè l'unica SIFI europea italiana, gli azionisti stanno facendo passare settimane alla ricerca del nome della governance, e più vanno avanti, più il contributo a buttare tutti i giorni boom agli inferi i titoli bancari, con questi altri chiari di luna che ci sono nel sistema. Abbiamo avuto due giorni fa un'altra banca in liquidazione coatta, piccola, in Calabria.
No, quella la prende la Popolare Bari, che è specialista.
Auguri da
diciamo,
questo
una
punto
specialista di bad bank.
Allora, Carlo Alberto, ma secondo te, adesso siamo autocritici, sbagliamo noi a sollevare questi problemi rispetto alla sistematicità italiana? Sono trascurabili in fondo?
Purtroppo no. Se posso aggiungere tre temi a quello che ha detto Giuliano, la varianza di crediti deteriorati, cioè di cattivo credito infraterritoriale, è più alta di quella nazionale. Mi spiego, sullo stesso territorio la governance spiega molto meglio le performance bancarie di quanto spieghi per esempio la crisi industriale. No? Noi abbiamo, nel senso, nell'Emilia banche che vanno molto bene e banche che vanno malissimo sullo stesso territorio, perché la governance era completamente diversa. Il secondo fattore che spiega la variazione nelle performance di credito sono gli strumenti di risk management, le tecnologie utilizzate o non utilizzate. In questo caso la carenza di strumenti analitici profondi, di conoscenza, proprio quella conoscenza che hanno millantato per anni le banche del territorio vicine.
Sappiamo
vicine
tutti dei nostri clienti.
Scusa, ecco, Carlo Alberto, tutta la parte di sviluppo del rating.
La terza anche. La terza
è che il modello proposto dalle nostre istituzioni è quello di un contagio sistematico. Stiamo danneggiando le banche sane,
esatto,
di fatto tassandole per salvare non il sistema bancario, signori, ma le banche peggiori. Quindi stiamo peggiorando la qualità media del sistema bancario per non mettere a nudo le contraddizioni di governance e probabilmente anche di carenza di supervisione che ci sono state in questi anni. Quindi stiamo con questo modello di ridistribuzione, che è contrario al principio della direttiva europea, che invece vuole isolare e quindi evitare rischi sistemici, stiamo aumentando il rischio sistemico, contaminando le banche sane che sono tassate.
E questa è un po' la nostra impressione. E
ma senti Carlo Alberto, siccome si parlava molto dei sistemi di rating, voi avete fatto delle analisi su quanto hanno funzionato da quando sono stati inseriti i sistemi di rating approfonditi di Basilea per i crediti deteriorati?
Abbiamo fatto alcune analisi su intanto chi li sta usando bene e chi non li sta usando bene, e tra chi li sta usando e chi non li sta usando c'è una differenza importante sia in termini di investimenti che di competenze che di persone impiegate, e direi che questa ha un impatto significativo in termini di correlazione. Poi sapete la causazione, non me la chiedete, ma insomma vediamo che sono due fenomeni molto associati tra skills, tecnologie e processi di risk management interno alle banche e effetti in termini di crediti deteriorati.
Comunque su questo bisogna accumulare dati empirici, quindi oltre alla correlazione non si può andare all'inizio, però bisogna accumularli, perché questo sarebbe il modo per studiare davvero quali sono poi i rimedi più efficaci. Torniamo tra pochi secondi e con noi Ferdinando Giulio.
Della belva.
Eccoci tornati in questa parte del programma. Stiamo tentando di porci autocriticamente, noi per primi siamo troppo critici, forse, una domanda, e cioè se nelle capitali europee, per le diverse competenze tra Unione Europea, la Banca Centrale Europea e i maggiori partner dell'Unione Europea, quanto vedono davvero con fiducia quello, la discontinuità rappresentata dal governo Renzi, insomma, e quanto invece vedono questa nuova posizione molto critica della Banca d'Italia sui meccanismi bancari. Ferdinando Giuliano, prima noi enunciavamo il rischio di Brexit, forse è anche questo che distrae un po', cioè ci considerano le persone sì creative nel fatto di magnificare quello che facciamo, mentre come dicevi prima molto resta da fare. La produttività, ohimè, i dati non si scostano da quelli da metà degli anni 90, non ci sono segni di ripresa della produttività, però ci sono forse grandi altri rischi che agli occhi delle capitali europee. Io non so come la pensi tu, ma ho sentito un Draghi abbastanza preoccupato sull'ipotesi di Brexit. Tu che dici, Ferdinando?
Sicuramente in questo momento in Europa ci sono preoccupazioni più grosse, e in qualche maniera, pur nelle sue, diciamo, nei suoi limiti, il governo Renzi viene ritenuto un partner relativamente affidabile, nel senso c'è il rischio ovviamente in Italia. Qual è l'alternativa? L'alternativa potrebbe essere un governo dei 5 Stelle, che ovviamente creerebbe preoccupazioni molto maggiori. In Francia c'è il rischio della Le Pen, che possa magari sicuramente forse arrivare al secondo turno delle presidenziali, e non si sa, magari andare anche oltre. E soprattutto il tema di Brexit è un tema molto molto importante, è un rischio che nessuno forse è stato, non dico preso sotto gamba, però in qualche maniera nessuno voleva crederci per mesi, e ora sta vedendo anche un po' quello che sta succedendo sul mercato delle valute, sicuramente sta cominciando a scuotere gli investitori. E il problema di quel rischio è che, appunto, oltre a essere un grosso problema per la Gran Bretagna, che comunque ha delle vulnerabilità grosse, si pensi alla bilancia dei pagamenti, che è in profondo rosso, mercato immobiliare che a Londra è fuori controllo, ma crea poi, è il solito discorso, nel momento in cui si crea un momento di panico sui mercati finanziari, i deboli sono quelli lì che vengono travolti, e siccome le banche italiane in questo momento sono tra appunto i prodotti azionari che vengono ritenuti deboli, questo può avere delle conseguenze. Però appunto è la combinazione di un fattore esterno ma di vulnerabilità interne.
Renzi spesso nei suoi interventi dice bisogna piantarla di parlare troppo dei difetti dell'Italia. L'Italia ha posizione di eccellenza, l'Expo, eccetera, eccetera. Alcuni di noi, capita Carlo Alberto, capita a Mario, capita a me, immagino che capiti a Ferdinando Giuliano, perché appunto è stato a Financial Times per anni. Di solito capita che quando il governo prende delle decisioni, ci sono da interpretare dei momenti di acuta crisi bancaria e così via, colleghi internazionali per capire un po' meglio, al di là delle dichiarazioni ufficiali delle autorità italiane, ti chiamino, ci chiamino E io tutte le volte che questo mi capita, avverto dietro di me, no? Come dire, l'alito di chi dice: non parlare male del tuo paese, cosa che io considero, a me ripugna questa impostazione, lo so, sbaglio io non sono nazionalista, non ci posso fare niente, non ci credo nel fatto che sono gli altri che non ci capiscono, e questa però è un'opinione mia personale. Prima di chiedere a Carlo Alberto e a Mario come si comportano, io vorrei saperlo da te, Ferdinando, questo richiamo che è diventato fortissimo nei media italiani, che secondo me ha condizionato anche molti colleghi. Io ho visto alcuni colleghi, però lo dico esplicitamente, Federico Fubini è diventato, rispetto a 7-8 mesi fa, una persona in cui questo tipo di richiamo, secondo me, ha esercitato su di lui un fortissimo girarsi verso la parte di difendere l'Italia. Ma quanto dobbiamo tenere davvero presente questo aspetto, Ferdinando? Per te conta?
Non voglio parlare del collega.
No, ma ho parlato io, sono io lo scostumato. Io chiedo a te come ti comporti.
No, personalmente io penso che bisogna avere da una parte un po' più di consapevolezza di quello che, cioè, spesso capita, io l'ho visto, sono stato all'estero tanti anni, certe volte c'è un po' di superficialità nel conoscere i paesi, come noi possiamo essere superficiali, esatto, nella nostra conoscenza quindi questo è sicuramente un elemento da tenere presente. Detto questo, però, io penso che nel momento in cui si voglia avere una credibilità nel porsi nei confronti di questi interlocutori, bisogna raccontare le cose come stanno e come le si vede, cercando di dare un valore aggiunto rispetto a quello che loro capiscono male. Però si tratta di persone comunque informate, che sentono diverse campane, e credo che da quel punto di vista, appunto, poi è facile che loro appunto prendano quello che tu gli puoi dire e poi lo confrontino con altre cose che sentono, e se quello che tu dici non corrisponde a quello che sentono altrove, è ovviamente la
tu all'epoca appunto scrivevi per la Financial Times. Ti faccio una domanda concreta che bombarda tutti gli editoriali presi di posizione politica italiana quando si parla delle banche, perché uno dei classici argomenti è: i tedeschi hanno fatto i fatti loro, e io ogni volta dico bravi loro quando le regole glielo consentivano, stupidi noi se non l'abbiamo fatto, tanto per cominciare. E poi si continua a dire: e ancora adesso buffer di capitale, bisogna che i buffer di capitale puniscano chi hanno le banche ad alta leva finanziaria, perché la Deutsche Bank, come tutti sappiamo, ancora che loro, eccetera.
Allora, basta andare a vedere le quotazioni di Deutsche Bank per capire che è già punita, diciamo, dal mercato.
Però questi argomenti che nella pubblicistica italiana e anche in bocca ai politici italiani, però più sui media italiani che sui politici, che non ne sanno abbastanza per usarle con disinvoltura e quindi evitano, ricorrono sistematicamente. Siccome stavi all'epoca appunto scrivere il Financial Times, ma tu di là hai visto qualche cenno che abbia ragione chi in questo continua a descrivere così, a danno dell'Italia, il complotto anti-italiano?
Io partirei da, diciamo, come si può dire, meglio partire dai punti fermi, no? Allora, il primo punto fermo è, si è visto che le banche con troppo poco capitale sono banche fragili e creano dei grossi problemi ai governi nel momento in cui hanno delle difficoltà, specialmente le banche più grosse. Qual è il modo preventivo per risolvere questa questione? Avere banche meglio capitalizzate. Quindi nel momento in cui qualunque istituzione dica a delle banche: metti più capitale, che queste banche siano italiane, tedesche, francesi, quello che è un bene, secondo me. Quindi poi possiamo stare qui a discutere esattamente quanto, ci sono anche delle persone che dicono che la Commissione europea sia troppo timida, però sono mi pare un'affermazione ragionevole, quindi questa non ha nessun tipo di colore o bandiera. Una banca, se ben capitalizzata, è meglio per tutti quanti.
Lo so, però lo sai meglio di me che più capitalizzate in Italia, con gli assetti di controllo che abbiamo, significa diluirli, perché non c'hanno di come fare gli aumenti di capitale, significa far scendere le fondazioni. Noi, da quando l'abbiamo creata ai tempi di Giuliano Amato l'ha messo in un dibattito con me due settimane fa, dice: hai ragione Giannino, perché tanto quella politica continua a dirlo, ma tanto loro dalle banche non ci escono. Adesso con Atlante, lo stesso governo che ha detto che dovevano diminuire le quote, le fa rientrare dalla finestra. Infatti non hanno diminuito nessuna quota a un anno di distanza dall'autoriforma, scusate se rido, delle fondazioni. Quindi, come vedi, c'è un problema strutturale, perché non si fanno gli aumenti di capitale, o meglio, li si fanno solo quando arriva la vigilanza della BCE, perché questo storicamente è vero nel nostro paese. E allora in quel caso diventa: ah Giannino, stai parlando male degli assetti di controllo delle banche italiane, oh santo Dio, se le voglio ricapitalizzare e quelli non c'hanno i soldi, cosa bisogna fare? Sbagliato,
è lo stesso problema che hanno le piccole aziende.
Diciamo, c'è un secondo discorso che è quello lì, appunto, sulle presunte, come si può dire, anti-italianità. Allora, A me personalmente non piace che lo Stato intervenga e vada a fare il bailout delle banche. Ci sono delle situazioni in cui è il minore dei mali e quindi lo si fa bene. Allora, quando dicono ma la Germania ha salvato le banche con i soldi dei contribuenti, io dico prima di tutto male, nel senso piace che i contribuenti tedeschi hanno dovuto pagare al posto degli obbligazionisti tedeschi, primo punto. Secondo punto, c'è un punto secondo me anche un attimo di bilancio pubblico, ovvero la Germania aveva un debito pubblico che mi sembra...
poteva permetterselo.
Questo è il punto che sfugge.
Quindi, onestamente, anche se fosse possibile in questo momento, avremmo la capacità di prendere, però non ho una stima, però immagino stiamo parlando di diverse decine di miliardi da mettere e iniettare nel capitale delle banche italiane. Oggi che noi andiamo sul mercato a prendere 20-30 miliardi, il deficit sale di 2-3 punti percentuali. Secondo me questo creerebbe delle turbolenze, dei problemi. Quindi c'è un discorso di finanza pubblica.
Certo.
E terzo c'è un discorso di credibilità. Allora, io sono al 100% con la Banca d'Italia e il governo italiano quando dicono vogliamo il completamento dell'unione bancaria, vogliamo la garanzia comune sui depositi.
E quindi i tedeschi si sbrighino a finanziare la loro quota.
E allora io... queste cose io ci credo e sono con loro, però nel momento in cui io faccio queste proposte non posso andare poi a chiedere di smontare
la BRRD e dicendo che l'Italia non dovrà mai valere, perché se dici questo e quelli dicono che noi dovremmo mettere i soldi, perfetto.
Esatto.
Allora io...
E quello secondo me l'argomento, anche quando mi capita di avere discussioni sul famoso fondo di risoluzione, sul fondo di garanzia dei depositi italiano, che veniva usato, allora se io chiedo di crearne uno europeo, fondo di garanzia dei depositi, e uso il mio, quello italiano, per risarcire degli obbligazionisti, come faccio a convincere l'interlocutore tedesco che quello europeo non verrà usato per rimborsare gli obbligazionisti?
Esattamente.
Cioè, c'è un problema di credibilità.
E per di più li rimborsiamo per criteri di reddito, a prescindere dall'accertamento di eventuali aggiramento delle norme che dovevano essere vigenti avvicinandosi alla piena vigenza della BRRD.
Quindi secondo me su questi tre punti, cioè nel senso, io li vedo indipendenti dal colore, dalla bandiera, dalla nazionalità. Sono tre punti in cui io credo.
Poi, se
qualcuno mi parla di una banca tedesca che è messa in quelle condizioni e si vuole adottare un trattamento simile a quello che magari su alcune si vorrebbe trattare in Italia, io dico male anche lì.
Allora, dopo che hai svolto questi argomenti, che noi ci siamo sottoposti, usando te come pubblico ministero, come autoaccusati, perché forse esageriamo, e siccome è l'unico qui che ha una cattedra, quindi in quanto tale lo prendo come giudice, Carlo Alberto, che facciamo? Ci assolviamo oppure... No.
No, a me capita spesso di fare la stella di Rosetta fra l'italiano e il resto del mondo, che scrive in greco e noi scriviamo in geroglifico. La verità è che mettere i numeri sul tavolo difende l'Italia, perché rende comprensibile questo strano paese al resto del mondo, e invece enfatizzare le specificità, le assolute peculiarità del paese non aiuta la
esattamente. Va bene, giudice salomonico. Allora ringraziamo intanto Ferdinando Giuliano, noi torniamo dopo il giornale radio e a questo punto finanza, come cambia la finanza con il digitale, a tra dopo.
Amore, in quanti modi possiamo dire la stessa cosa? E cosa succede quando una parola assume un significato diverso da quello che volevamo? Dipende tutto dalla nostra voce. Voice Anatomy, un programma di Pino Insegno, io, in onda tutte le domeniche alle 14.30 qui su Radio 24. Dimenticavo, lasciate un messaggio alla nostra voice box 828 12 12. Potreste scoprire di avere un futuro in uno dei nostri mondi.
Ascoltaci anche in digital radio. Il segnale orario vi è offerto da
Dinamicissima e Amissima, la nuova compagnia assicurativa con quasi 100 anni di storia.
Cerchiamo l'Europa delle opportunità.
Più viaggio, più incontro persone della mia età che capiscono il mondo come il nostro mondo. Non è il mio paese, è la nostra Europa.
Cerchiamo l'Europa dei valori.
Io sono pro-europeo, sono uno che adora l'Europa. È una parte del mondo che mi affascina.
Cerchiamo l'Europa dell'innovazione.
C'è bisogno di informare e come possiamo aiutare i cittadini, i giovani, i ragazzi a capire che cosa è l'Unione Europea e cosa gli può offrire.
sono Federico Taddia e vi aspetto ogni sabato alle 12 all'Altra Europa per andare insieme a cercare e a scoprire l'Europa delle persone, delle storie e delle possibilità. L'Europa c'è, facciamo la nostra.
In collaborazione con Euronet Plus. Della belva.
Eccoci qua, tornati dopo il giornale radio, cari ascoltatori, con i compari dei Conti della Belva, Oscar Giannino,
Mario Seminerio,
Renato Cifarelli
e Carlo Alberto, con cui torniamo a collegarci. Siamo collegati. Carlo Alberto, ci sei?
Eccoci qua.
Allora, apriamo un nuovo capitolo e ripartiamo esattamente da dove ci eravamo fermati con Ferdinando Giuliano, che ci diceva la capitalizzazione delle banche. E giustamente Carlo Alberto alla pausa diceva: sì, quello è una tutela passiva e alla quale non bisogna sottrarsi, ma il vero problema, nel guardando il settore in generale, in particolare in Italia, è, Carlo Alberto,
i processi industriali del banking, la misura del rischio, la gestione del rischio, la governance serve anche a quello, non solo a garantire i posti ai politici, serve a evitare che la misura del rischio sia oggettiva e scientifica metodologicamente. Il capitale è una coperta di Linus che mettiamo sulla carenza del risk management.
Allora, in questa seconda parte della trasmissione abbiamo con noi Luca Scali, che è l'amministratore delegato di Hub21, non è più una startup, insomma è un po' tecnologico, che sta ad Ascoli Piceno e ha curato proprio una ricerca su come in quali settori della finanza e del banking le tecnologie e il digitale possono, tra virgolette, rivoluzionare i processi, i modelli. Non stiamo parlando solo dell'ottimizzazione, tra l'altro, dei processi interni, parlava adesso Carlo Alberto delle valutazioni di rischio, eccetera eccetera, cambiando l'offerta, ma si tratta di una vera rivoluzione in questo settore, come in tanti altri. Tentiamo ogni tanto di ricordarvelo, come in tanti altri, anche dal punto di vista dell'organizzazione della domanda, non solo dell'offerta, di che cosa tu offri sul mercato. Intanto grazie a Luca Scali di essere con noi.
Grazie a voi e grazie di questo invito.
Allora,
posso dire una cosa, Oscar?
Certo.
Però allora, Luca Scali chiama da Ascoli Piceno.
Sì.
Allora, una delle grandi variazioni che ci sono nell'uso delle nuove tecnologie è che non importa più dove sei. Cioè, un'azienda come la sua, ieri, avrebbe dovuto essere per forza a Milano. Oggi può essere ovunque.
Scusa se è poco, certamente. Questo naturalmente applicato alla finanza e alla banca, che per decenni ha fatto qui l'inno della territorialità, già ci dice qualche cosa, richiamando esattamente quello che diceva Carlo Alberto sulla banca territoriale e questa fallimentarità di quella formula che è stata usata fino a questo momento. Carlo Alberto, diamo qualche coordinata prima di sentire cosa ne pensa Luca Scali e che cosa nella sua ricerca fa emergere.
Ma il tema vero della domanda è corretto. Noi abbiamo bisogno di non solo di educazione finanziaria qualitativa, abbiamo bisogno di portare a un livello molto più alto la trasparenza informativa sia del retail, quindi del risparmiatore, sia soprattutto delle imprese. Le imprese devono essere molto più interoperabili con i processi bancari, e a questo ovviamente devono contribuire anche le istituzioni pubbliche, le camere di commercio, i commercialisti. Noi abbiamo bisogno di rendere molto più bancabili le informazioni lato domanda e molto più trasparenti i fabbisogni di medio termine, formalizzando i processi di assorbimento del capitale. Sono cose che per le imprese italiane sembrano fantascienza, ma è il contributo che la domanda deve fare al miglioramento della qualità del banking. Altrimenti siamo qui a solo a protestare sul lato banche, che hanno 1000 colpe, ma devo dire che le altre 1000 ce le hanno le imprese.
Posso farti un'altra domanda però, Carlo Alberto? Siccome tu lavori per questo, sei anche membro di Abilab da questo punto di vista, le banche italiane, da questo punto di vista, dentro di loro, quante, scusami la brutalità, secondo te, risorse umane che abbiano idea davvero?
Troppo poche, Oscar, non sono risorse umane, anche investimenti tecnologici, che sono stati spesi in gran parte per mantenere il vecchio e gestire le legacy invece che investire sul nuovo. abbiamo pochissimi data scientist, abbiamo pochissimi analisti del rischio, e quelli che ci sono hanno ancora cultura antica. Quindi il vero problema, la vera emergenza non è solo sulla governance, sul consiglio di amministrazione, sul capitale, ma sul capitale intellettuale e umano delle imprese.
Cioè, scusa, io faccio questo esempio. In questi anni abbiamo visto che le associazioni di intermediari del credito che gestivano gli strumenti
di... Devo salutare Oscar.
Okay. Intanto grazie, lo stiamo rubando a un impegno, a un convegno a Carlo Alberto. Allora, comincio concludendo l'osservazione che stavo facendo a Carlo Alberto, girandola immediatamente a Luca Scali. Perché, cari compari, in questi anni noi abbiamo visto che le banche italiane che associavano in forma di consorzio gli strumenti di pagamento digitali, per esempio le carte di credito, di solito l'abbiamo visto liberarsene quando dovevano rientrare per esigenze di cassa comuni, secondo me dimostrando di non capire molto che quella era una degli strumenti più diffuse per la profilazione del cliente e per la trasformazione dell'indirizzo dei loro modelli di business. Sto parlando anche non solo di quello di pagamento dei profili di consumo e del credito al consumo, sto parlando della profilazione verticale del tipo di cliente con cui hai a che fare, per il wealth, per il risparmio gestito. Quando è regolarmente avvenuto, adesso per esempio c'è Paolo Bertoluzzo che lascia Vodafone e viene alla testa di uno di questi soggetti in Italia. Io sono convinto che Paolo Bertoluzzo, dopo anni e anni in un colosso mondiale come Vodafone digitale, probabilmente interverrà con una cultura di tipo diverso che considerarla una commodity di cui liberarsi per quattro soldi. Sbaglio, Scali?
No, assolutamente. La sua osservazione è molto molto centrata. Provo a dare un mio piccolo contributo. L'esempio delle fintech che riportiamo in Italia è sicuramente un'evoluzione che sta avvenendo in tutto il mondo. È un esempio classico in cui il mercato sta di fatto precedendo i player e anche tutto l'impianto normativo. Mi permetto di dare due dati così ci rendiamo conto di che cosa stiamo parlando. Solo nel 2015 abbiamo avuto investimenti da parte del mercato dei capitali, quindi degli investor nelle varie forme, dai fondi di private equity ai fondi VC, insomma per 13,8 miliardi per tutti i 12 mesi del 2015. Solo nel primo trimestre nel 2016 noi abbiamo censito 5,7 miliardi di dollari di investimento in piattaforme di fintech. Quindi ci stiamo rendendo conto che è un fenomeno ormai dilagante, a cui non si può porre un freno, anzi vediamo che le banche di tutto il mondo stanno rincorrendo le start-up che operano nel mondo delle fintech. L'evoluzione più importante si è avuto nel mondo asiatico, c'è stato un passaggio da quasi zero di investimenti in piattaforme fintech nel 2014-2015, solo nel primo trimestre 2016 abbiamo verificato 2,7 miliardi di investimenti in questa tipologia di iniziative. L'Italia è purtroppo, per fortuna, a volte un esempio, a volte un fanalino di coda. I cluster su cui si è investito nel 2015, si sta investendo nel corso del 2016, sono i cluster più importanti, il cluster della raccolta di capitali, i cluster dei pagamenti in mobilità o comunque sulle piattaforme web. Abbiamo capito anche che, a differenza di quello che poteva essere inizialmente un entusiasmo, un amore, una passione che l'Italia ha dimostrato per le piattaforme di crowdfunding, noi in Italia siamo stati i primi all'interno dell'Unione Europea ad avere una normativa nel 2012 che ha regolamentato questo ambito. Le piattaforme di crowdfunding stentano effettivamente a decollare. Oggi abbiamo censito per il 2015 circa 4.200 operazioni di finanziamento su piattaforme di crowdfunding, quando invece il vero fenomeno su cui si sta parlando oggi anche in questa trasmissione, a mio avviso, sono le piattaforme peer-to-peer, ovvero poche piattaforme in Italia hanno avuto la capacità di raccogliere e distribuire capitali, esatto, per le imprese in maniera più snella e efficace rispetto al sistema bancario. Oggi avere di fronte questo fenomeno è ormai una necessità sia per le imprese, per il tessuto imprenditoriale, sia per il sistema bancario. Vediamo che le banche ci stanno sollecitando. Noi come Hub 21 siamo un acceleratore di imprese, abbiamo circa 20
aspetti, start-up. Ci fermiamo qua. Io mi limito a dire che voi avete censito 148 fintech attive oggi in Italia. Vi dico solo che 63 sono da solo in Lombardia. Però ripartiamo esattamente da questa sensibilità che lei sta riscontrando in ambito bancario rispetto a questo. Poi facciamo anche esempi concreti, dopo che abbiamo parlato un secondo del sistema di pagamento e del crowdfunding, perché io sono convinto che c'è l'obiettivo vero è quello anche della possibile disintermediazione del credito bancario tradizionale. Finché quello non diventa evidente, le banche freneranno, non accelereranno. Torniamo tra qualche minuto.
Smau Research to Business ti aspetta a Bologna Fiere il 9-10 giugno. www.smau.it
vi presenta della belva.
Eccoci tornati, con noi Luca Scali, amministratore delegato di Hub 21. Quindi stiamo parlando di una ricerca che hanno appena curato quelli di Hub 21 sul fintech, cioè qual è davvero la ricognizione delle forze, delle startup che crescono davvero e che caratteristiche hanno quelle delle innovazioni tecnologiche e digitali nell'ambito della finanza e della raccolta dei capitali e la loro intermediazione. Abbiamo visto che i numeri della ricognizione insomma non sono un granché esaltanti, perché io che ho la ricerca in mano vedo che poi sul totale anche delle piattaforme di crowdfunding che avete censito, quelle peer-to-peer, sono 6 in tutto o sbaglio?
Sono tre e comunque sono ancora molto poche rispetto a quelle che sono effettivamente le esigenze delle imprese italiane.
Ma andiamo al punto vero, perché io mi sbaglierò. Lei diceva sensibilità nelle banche. Io credo che al di là di qualche risorsa umana particolarmente versata e interessata a seguire gli sviluppi tecnologici in questo, in realtà le banche non avvertono un vero grande rischio di essere disintermediate da catene di blockchain. Cioè, blockchain significa, per essere chiari, catene nelle quali ogni singolo aderente ha una catena digitale, ha in sé l'attribuzione di uno o più algoritmi, non solo identificativi, ma con i quali processare transazioni dirette con altri membri associati nella rete, riconosciuti e certificati in quanto tale, e a quel punto ci pensano, con una semplificazione tecnica per fare la sintesi senza entrare troppo nel dettaglio, gli algoritmi di sistema a certificare la fiducia reciproca. Cioè si disintermedia la necessità di un certificatore centrale, sia esso pubblico, se stiamo parlando di sistemi pagamenti, significa la EF della Banca d'Italia o la banca centrale stessa, sia se stiamo parlando di una rete di pagamenti tra una o più banche, le stesse banche. Allora, questa è la caratteristica potenziale, ma no, già reale, di fondo, che è costituita dalle blockchain, che quindi costituiscono catene di sicurezza e di capitale sociale riconosciuto, di verifica per la loro caratteristica tecnologica, della possibilità di effettuare scambi. Questo è il punto. Anche di credito, ovviamente. Questa roba qua, secondo me, le banche italiane non l'avvertono minimamente come una potenzialità disruptive nei loro confronti. Lei non crede, Scali?
Guardi, la riflessione che lei fa è sicuramente molto puntuale e io mi sento in parte d'accordo. Però faccio una riflessione, cerco di fare una riflessione diversa. Io faccio l'investitore digitale, quindi ho l'abitudine, il vizio di analizzare anche sistemi diversi dal nostro, ma a noi vicino. Sì. Parliamo del sistema anglosassone. Sì. Noi oggi abbiamo, a mio avviso, dal mio punto di vista, abbiamo un'opportunità che si sta già svolgendo di fronte a noi, che sono le piattaforme peer-to-peer. In altri termini sono in una forma di prestito tra privati, anche da poter rivolgere nei confronti delle piccole e medie imprese, che fa il grosso numero delle imprese italiane. Cosa succede in Inghilterra? In Inghilterra ci sono ormai una larga diffusione di piattaforme anche per la monetizzazione degli invoici, cioè delle fatture. Classico esempio del factoring. In Italia abbiamo una regolamentazione che fa riferimento alla legge 52, che ha istituito il factoring. In Inghilterra abbiamo delle piattaforme che mi consentono, a me privato, di mettere dei soldi all'interno di questo sistema e pagare prima le imprese, ricevendo una remunerazione che è normalmente un tasso di interesse superiore a quelle che le banche mi riconoscerebbero. Se è vero che in questo momento, diciamo il primo semestre 2016, ci stiamo trovando di fronte alle banche italiane ancora non molto focalizzate su questo trend, su questa rivoluzione, io sono abbastanza certo che i prossimi 6-12 mesi anche le banche italiane dovranno per forza iniziare a ragionare in maniera innovativa. Noi abbiamo costanti contatti con il gruppo Intesa, con il gruppo Unicredit, perché? Perché ci confrontiamo, siamo degli attori di mercato, piccoli attori, ma cerchiamo anche di dare un nostro valore aggiunto. E normalmente quello che emerge nel confronto con questi player è che se dovessimo noi trovare delle piattaforme finanziarie e comunque partecipare allo sviluppo di alcune di queste start-up, loro come sistema bancario sono ben attente a poter eventualmente creare una sinergia.
Però fino a questo momento, mi smentisca se non è così, perché io i dati freschi non ce l'ho rispetto alla vostra ricognizione. Diciamo, io fino a che ho seguito per due reti, fino alla fine dell'anno scorso, il numero di startup che era focalizzato su questo tipo di impostazione, e quindi stiamo parlando non solo del crowdfunding tradizionale ma anche dell'equity crowdfunding, nell'ambito per esempio di divisioni di grandi banche che si occupano di piccola impresa, l'ex banca dei territori per capirci, eccetera eccetera, ma il numero di startup che loro seguivano direttamente per poi inglobarle nella banca era
molto
comunque limitato. Quindi mi testimoniava che non c'era un'attività di scouting su tutto il territorio per dire oh bravi voi venite qua, non mi pareva proprio, ecco.
Posso fare una battutaccia? Poi.
Fai una battutaccia.
Fare una battutaccia contro i miei colleghi. Sai cosa salva le banche? Contro i miei colleghi imprenditori. Sai cosa salva le banche in questo momento? Sì. Che sono tanto ignoranti le banche quanto sono ignoranti gli imprenditori.
Questo figurati. Però detto questo, il nostro compito è quello di batterci perché non sia così, Renato.
Quello sta salvando le banche in questo momento, perché se alcuni imprenditori capissero le potenzialità di queste
loro
di queste
per primi dovrebbero finanziare queste startup,
ma
perché
bisognerebbe,
come ha appena spiegato Luca, c'è la possibilità di fare prestiti reciproci guadagnandoci piuttosto che appoggiandosi alla banca.
No, tu pensa solo tutto il sistema di intermediazione dei pagamenti,
Renato,
e del
guarda, questa è la radio di Confindustria, questa roba qua la dovrebbe fare Confindustria come servizio ai suoi associati, ti è chiaro vero che stiamo parlando di questo?
Certo che mi
allora,
è chiaro.
Io sono un suicida e quindi dico che siccome Confindustria queste robe non le fa, viene meno un suo dovere,
io
perché io come associato vorrei
colleghi.
Non solo prediche sull'innovazione altrui, vorrei vedere i servizi innovativi in cambio di quel non poco che gli chiedono agli associati a Confindustria. Adesso naturalmente
io che non sono cattivo come te ho detto,
ma no,
i miei
io
colleghi,
invece sono
dai.
Cattivo perché sai, bisogna essere coerenti. Allora Scali, lei mi stava rispondendo, il numero era limitato nelle grandi banche.
Sì, continua a essere limitato. La cosa che vedo forse nuova, ma perché io sono un giovane ragazzo di 46 anni e voglio rimanere ottimista, vedo un'attenzione diversa. Sicuramente ancora non c'è una coscienza matura nel rendersi conto da parte del sistema bancario tradizionale che di fronte ci abbiamo una rivoluzione e non possiamo chiudere la porta. L'Italia è un piccolo paese dal punto di vista di capitalizzazione, un piccolo mercato che fa parte di un sistema globalizzato. Io ho sollecitazioni da parte di investor di portare avanti piattaforme di questo tipo, perché nei prossimi 24-36 mesi sarà la quotidianità. Le faccio un esempio concreto.
Sì.
Qualsiasi e-commerce di qualsiasi natura, ricordiamoci che l'e-commerce in Italia inizia a valere qualcosa intorno tra i 18 e 20 miliardi di transato, oggi avere dei sistemi di pagamento in mobilità, quindi avere la possibilità di con due click di comprare dal mio cellulare senza immettere i numeri della carta di credito, che spaventa molto l'utente italiano. Bene, oggi io queste soluzioni ce l'ho in mercati come gli Stati Uniti, come la Germania, come l'Inghilterra, dove si sono sviluppate delle piattaforme molto evolute, ma di un uso molto semplice. Beh, se noi riuscissimo a seguire questo trend, io credo che anche il sistema bancario deve venirci dietro. E i segnali ci sono, i segnali, l'attenzione inizia a esserci. Non dico che sia una soluzione ormai definita e un driver di sviluppo consolidato. Dico che voglio rimanere ottimista e vedo nei primi tre mesi del 2016 una maggiore attenzione, una maggiore ricerca di questo tipo di opportunità dal sistema bancario tradizionale.
Io me lo auguro. Un altro esempio che faccio è che in primis i sindaci, per esempio, delle grandi città dovrebbero capire che questo è un altro dei settori su cui misurare. Parlano tutti di smart city, fanno tutti i convegni sulle smart city. Ragazzi, cari ascoltatori, io vi garantisco che nelle grandi centri, non solo su tutta la fascia orientale pacifica della Cina, Shenzhen e così via eccetera, ma anche oramai nelle città della fascia interna escluse dalle aree di sviluppo speciale, ovviamente a Pechino, i cinesi pagano tutto avvicinando anche il giornale dal contenitore, si fa avvicinando il cellulare e così via. Allora, è inutile credere che fai i convegni sulle smart city e non e nella grande Milano, Milano città metropolitana, ci sono 8 diverse aziende di trasporto pubblico locale che non hanno la bigliettazione comune, altro che fare col telefonino comprare i biglietti per tutti. Cioè, c'è un gap tale accumulato che è mostruoso. Dal punto di vista dell'attenzione e della misura che nella vostra ricerca si verifica su chi amministra le grandi città metropolitane, a che livello siamo? In termini di centesimo, che voto le darebbe?
Devo rimanere sotto la sufficienza. Devo rimanere sotto la sufficienza, ma anche qui non voglio essere
cattivo. Siamo positivi.
Sì, no, guardi, non è questione di essere positivi o negativi, cerco di essere un oggettivo. La grande città mi offre meno opportunità paradossalmente del piccolo centro. Esatto. Noi qui ad Ascoli abbiamo un sindaco particolarmente attento a questo tipo di ragionamenti. Noi stiamo portando avanti ad Ascoli Piceno ragionamenti sulle smart city anche per i pagamenti, anche certo, per l'attenzione certo, agli anziani. Certo. Abbiamo messo a punto degli indossabili che presenteremo prossimamente anche nelle grandi città, ma che fa parte della Smart City, e il bastone per l'anziano che mi consente la possibilità, in caso di caduta, di verificare dov'è questa persona, sapere che è caduta. Cioè, io voglio dire, cerchiamo di cogliere gli aspetti positivi certo. dell'innovazione digitale in tutti i settori, a partire da quello finanziario, che secondo me sarà l'Everest da scalare.
Va bene, allora io intanto vi ringrazio per quello che fate, per così dire. Saluti anche il sindaco, che ha un ruolo rilevante, lo sentiamo spesso perché tra le voci dell'ANCI è uno dei più attivi e innovativi che c'è in Italia, e grazie. Intanto noi torniamo e ci spostiamo appunto in Cina nel prossimo quarto d'ora, tra un minuto.
La Fed ha sorpreso i mercati con il rimando della exit strategy monetaria.
Sembra intenzionato a ricoprire il gap ribassista apertosi a inizio ottava.
I dati deludenti anche su questo fronte dovrebbero accelerare il processo di attuazione del quantitative easing della BCE.
Quando si parla di economia hai il mal di testa? Prendi Focus Economia, ogni giorno l'appuntamento con l'attualità economica spiegata in modo chiaro, diretto, senza giri di parole e senza sconti per nessuno. Da assumersi tutti i giorni, lontano dai pasti.
Focus Economia, di Sebastiano Barisoni, da lunedì a venerdì alle 17, solo su Radio 24.
Ascoltaci anche in Digital Radio.
Chiedimi se sono felice.
Tutte le domeniche a mezzogiorno, le 12.
Chiedimi se sono felice, che cosa vuol dire? Il mondo dalla prospettiva del cane, perché uno si deve chiedere se il proprio cane è felice. Quindi intervisteremo degli esperti, avremo degli ospiti, parleremo di alimentazione, psicologia, benessere del cane, la sua educazione.
Qualunque cosa, di telepatia. E per tutte le vostre domande andate sulla nostra pagina sul sito di Radio 24 o scriveteci una mail a chiedimi se sono felice @radio24.it.
Rosita Celentano e Angelo Vaira, ogni domenica alle 12 su Radio 24.
Ascoltaci anche in Digital Radio.
Fratelli d'Italia, l'Italia l'è mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò. Sì!
I conti della Belva.
Ed eccoci tornati qui con i compari dei conti della Belva, Oscar Giannino,
Renato Mario Seminerio.
Ogni tanto ci incrociamo.
Renato Cifarelli, e torniamo in collegamento con la nostra Rita dalla Cina. Ma prima la sigletta del piano quinquennale.
Hey, have you guys heard what's going on in China?
President Xi Jinping's new style?
Yes.
Allora, Rita, come stai?
Ma sinceramente
veramente anche, devo dire che è una giornata molto particolare e così sono un po' meditabonda, perché come al solito ormai sono 3 anni che sono qua, il 4 di giugno è una giornata in cui chiaramente tutti fanno finta di niente, è la giornata in cui...
Spieghiamo perché e che cos'è il 4 di giugno.
E comunque per chi è occidentale ho potuto ricordare che nell'89, nella stessa data, c'è stata una, come dire, la Cina è stata sull'orlo del collasso politico e devo dire che sono i famosi fatti di Piazza Tiananmen, ci ricordiamo tutti l'omino
di fronte alla
con la camicia bianca,
colonna dei carri armati,
esatto, e quindi è comunque una giornata un po' particolare perché ci vengono in mente quelle immagini.
Però comunque, diciamoci la verità, Rita, cioè l'Occidente non solo è in ginocchio dall'anno scorso, dall'estate dell'anno scorso, quando si è capito che la transizione cinese sarà lunga, complicata, che ci sono problemi di credito, di gestione dei capitali che escono, abbiamo già parlato molte volte, e in realtà l'Occidente si è messo in ginocchio dicendo ai cinesi: oh, fate comunisti, cioè i comunisti veri, cioè impedite che il mercato scenda, fatelo solo salire, non abbiamo bisogno che aggiungiate altro combustibile alla crisi mondiale, vi preghiamo in ginocchio, controllate in maniera asfittica e totale sia il mercato finanziario che quello delle valute. Al di là di questo, proprio parlando di Tiananmen, cioè la repressione di fronte a chi voleva accelerare sulla frontiera della libertà e dei diritti in Cina, ma l'Occidente in realtà ha sposato la tesi: problemi dei cinesi, ma meglio così, perché almeno sono meglio in controllo di questo enorme mercato. Non credi che sia questa la scelta che ha fatto cinicamente l'Occidente?
La scelta sì, è esattamente quella che dici tu. Tuttavia quelle immagini, quella situazione, il fatto di dover gestire un'emergenza, una rivolta o comunque una protesta così massiccia, che poi i cinesi le cose le fanno, e se le fanno in grande, grandissima, dalla muraglia a tutte le altre cose, se c'è una situazione di quel tipo, ecco, sicuramente è indelebile nella memoria di chi ancora oggi regge le sorti di questo paese, che è grande come un continente. Quindi sicuramente è una situazione da non ripetere mai più, ecco, più che come commemorazione le giovani generazioni non sanno cos'è nemmeno, è difficile riuscire a cavare qualcosa.
Cioè lì chi ha 20 anni non sa che è avvenuto?
Zero, assolutamente zero, anche perché beh, chiaramente non circolano informazioni, non c'è stata nessuna rielaborazione a livello generale, però ecco, io penso che proprio per quello che dicevi tu, Oscar, c'è questa volontà ancora oggi di andare in quella direzione, quindi di consentire l'apertura ai mercati e così via, ma sempre con una gestione molto accentrata, centrale, e che però c'ha il suo spauracchio, perché anche adesso che c'è lo slowing down, che c'è la possibilità che possano cambiare anche le condizioni del cinese medio, l'idea che ci possano essere comunque delle rivolte o comunque delle proteste di quella dimensione, pensate che appunto 300.000 persone si dice fossero mobilitate in quei giorni, è un'enormità, una cosa che difficilmente si riesce a concepire, e non si vuole più che si ripeta questa storia, quindi meglio metterci un bel tappo, un bel coperchio sopra, ecco, per il bene di tutti, e quindi è una cosa molto, se vogliamo, pragmatica alla cinese.
Ma siccome mi pare di capire non c'è nessuna neanche rielaborazione ufficiale, se qualcuno...
rimozione
c'è una
cosmica.
Rimozione totale, come se non fosse mai avvenuto. Ma quindi il solo fatto di parlarne viene considerata una provocazione contro le istituzioni? Sì?
Sì, sicuramente non è capita, non è fuori luogo, è un qualcosa che non è mai esistito, perché se ne dovrebbe parlare. Quindi,
ma te è capitato, stando lì in questi 3 anni, di chiedere su questo argomento a interlocutori, non sto parlando ovviamente ufficiali del governo del partito, ma girando tra imprenditori, persone normali, universitari, ti è mai capitato di accennare a questo?
Sì, allora, ci sono le situazioni personali. le situazioni personali in questi anni e anche prima, perché comunque io frequento cinesi, persone che hanno più o meno la nostra generazione, comunque persone che hanno ancora una memoria individuale, personale su quelle cose, sicuramente riaffiorano ricordi, riaffiorano testimonianze. È un po' anche come il discorso della rivoluzione culturale, no? Tutto viene rimosso se viene considerato in maniera collettiva, ma a livello individuale, a livello di situazioni personali, se si ha la possibilità di parlare, di discutere, ecco che il tappo, il coperchio salta e vengono fuori appunto i ricordi.
E in quei ricordi quali erano gli elementi che hai raccolto con più sistematicità? Cioè, era considerato un errore?
Calma, no? Fino a un certo punto, poi a un certo punto non si è capito più niente e poi vabbè, sapete che a un certo punto c'è stata proprio la legge marziale prima ancora che si arrivasse, e quindi la città è finita in una tappa proprio di totale controllo forzato, e dopodiché sono stati mandati via tutti quanti gli occidentali senza nessuna eccezione, perché si voleva chiaramente alzare una cortina di silenzio tutto questo, ma diciamo il segnale più grosso era di grande attesa di là al Tiananmen, intorno al Tiananmen, quindi vari di attesa di qualcosa che di positivo sarebbe successo. Chiaramente queste speranze sono state deluse e ci sono veramente tantissime storie individuali che si potrebbero raccogliere di là da quelli che sono stati coinvolti, perché magari i loro parenti, amici sono spariti o comunque insomma hanno avuto, ecco, però proprio a livello di c'era il senso di qualcosa che poteva accadere e di positivo, però in realtà sappiamo com'è andata e il paese ha dovuto in qualche modo
la domanda che ti faccio è un altro, perché questa settimana io ho twittato contro un articolo che era una paginata intera del Corriere della Sera, scritto da un ex diplomatico italiano che è anche accademico, si chiama Carlo Maria Costa, che in una pagina intera scrive, con mia costernazione, devo dire la verità, sul Corriere della Sera, la globalizzazione è fallita perché nel giro di 15 anni in Cina, lui scrive testualmente questo, quindi io l'ho ripetuto, la Cina è riuscita a produrre solo 500 milioni di cinesi che con reddito a parità di potere d'acquisto e vista le diverse produttività può essere paragonabile a quello occidentale per qualifica, solo 500 milioni in 15 anni. E questo è un articolo che diceva la globalizzazione è fallita. Io ho detto, beh, veramente non ci siamo riusciti tra nord e sud in Italia in 155 anni, mi sembra che si era riusciti a fare mezzo miliardo. Allora, di fronte a questo mezzo miliardo, diciamo così, di persone che hanno asceso radicalmente in termini di reddito, potere d'acquisto, eccetera, lì quello che si vede è che davvero è considerato, sì, si può crescere anche molto, moltissimo nel reddito, si può diventare miliardari, come capita ormai i cinesi che comprano cose di qua di là, ce l'ha già spiegato perché, ma noi non siamo toccati dal fatto che questo è connesso automaticamente a un'espansione dei diritti di libertà, eccetera, eccetera. Il nostro modello è diverso, è davvero modello diverso o non ne parlano?
Ma non ne parlano assolutamente, perché il loro modello è il modello denaro, quindi in realtà l'arricchirsi glorioso di Deng Xiaoping, che poi è il reale vincitore di Tiananmen, è ancora oggi il codice comportamentale, sociale, etico di questo paese. Quindi è importante soprattutto riuscire ad avere tanti soldi.
Vabbè, sono nella fase di Luigi Filippo, nella fase di Luigi Filippo. Vabbè.
Appunto, quindi questo sicuramente è il codice principale, dopodiché la Cina è sempre stato un paese governato da un unico, che fosse l'imperatore o fosse un altro, e quindi con una base, piramidale e una struttura veramente molto, molto particolare, che in qualche modo si ripete, quindi l'obiettivo è arrivare al massimo di questa piramide. Il discorso che si faceva della globalizzazione fallita vorrebbe implicare invece un altro aspetto, penso, cioè il fatto che questo cambiamento miglioramento delle condizioni potesse andare anche a beneficio di al di fuori della Cina, anche quindi di altri. E in qualche modo questa cosa si è verificata.
Ma certo che si è verificata.
Perché nel sud-est asiatico, nel mare, per esempio, c'è stato un riversamento di questo benessere anche con maggiori traffici, maggiori interazioni.
No, ma poi voglio dire, io parlo anche nel nostro interesse.
Che la globalizzazione sia.
Visto
sia
che il professor Costa diceva dobbiamo chiuderci nella nostra visione, dazi, eccetera, eccetera. E se dimentichiamo che lì ci sono i clienti per quello che sappiamo fare, allora tanto vale che diciamo che non vogliamo più credere nell'export.
Ci si dimentica torniamo sempre che all'autarchia. I dazi sono.
No, vabbè, ma
da
infatti,
tutte e due le parti.
Ripeto,
una volta
però,
che li metti, poi li metti.
La moda dei media italiani di inseguire l'autarchia nazionalista è diventata veramente qualcosa di singolare. Però intanto grazie a questa testimonianza di Rita, vedete, dopo 3 anni comunque è difficile svelare il muro, quindi il muro è stato di successo delle autorità cinesi, c'è poco da fare su questo, va brutalmente riconosciuto che è così. Io mi auguro di morire invece vedendo i cinesi non proprio convinti che si possa essere molto ricchi e non liberi se non si è amici di qualcuno del partito, altrimenti vorrà dire che poi aveva ragione Renzi e portiamo il modello cinese anche in Italia, comanda uno e buonanotte. Può essere che anche noi siamo su quella lunghezza d'onda. Grazie a Rita Fatiguso, torniamo tra un minuto.
Fratelli d'Italia, l'Italia l'è mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a coorte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò. Sì!
I conti della Belva.
Ed eccoci tornati per questa parte conclusiva. Io vorrei questa parte conclusiva risentire la sigletta che avevamo all'inizio, quando cioè non si può fare, il grande Totò.
Io sono un cittadino che pago le tasse, lo Stato mi deve proteggere, voglio i carabinieri, la fanteria, i bersaglieri.
Andiamo, non esageriamo,
oh,
che
orgoglio,
che non facciamo la voce.
Santo Dio, perché lo spirito è questo, e devo dirvi, è uno spirito che ogni volta che si dica che l'Italia sta svoltando si vede che non è proprio, insomma, ma non mancano gli esempi, perché io poi ce ne ho due anch'io questa settimana che mi hanno fatto girare i cabasisi in una maniera. Però prima cominciamo con il titolare, Renato.
Ma questa settimana devo dire che devo ringraziare una persona che ogni tanto ospitiamo e ci chiama, Dario Stevanato, perché ha scritto un bellissimo articolo su una questione dei giudici tributari che manco capiscono di cosa stanno parlando.
Beh, questo non lo so, può essere.
O meglio,
se capiscono è peggio però.
Allora, se capiscono stanno favorendo l'Agenzia delle
Entrate.
Spieghiamo
di che si tratta.
Se no, non capiscono. Allora, hanno contestato a dei notai, che vorrei ricordare che il notaio è una delle figure non tanto amate, un po' come gli avvocati, però ha un problema che ogni atto che fa deve essere registrato e quindi è facile andargli a fare le pulci se vuoi fare le cose. E hanno contestato ad alcuni notai l'evasione dell'IVA perché non hanno fatturato a dei clienti le prestazioni. E i notai hanno detto, guarda, è un mio amico, era una prestazione da poco, e gliel'ho fatta gratis. Capita anche a me, lo ammetto, qualche volta quando devo autenticare le firme, il notaio della famiglia e dell'azienda non è che ti viene lì, magari fai altre operazioni un po' più grandi nell'anno, non ti chiede i 50 o 100 euro per fare la cosa. Il problema vero e grande è che l'IVA è una imposta sulle merci e non sui servizi. Allora, loro hanno detto che come un artigiano deve autofatturare con l'IVA una prestazione che fa per sé o per la propria famiglia, lo dovrebbero fare anche i notai. Piccolissimo problema. L'autofatturazione dell'artigiano deriva dal fatto che tu hai una merce in magazzino, quindi utilizzi qualcosa che è merce, dove tu ti sei scaricato l'IVA, e devi scaricare a valle l'imposta, perché l'IVA, ricordiamoci, era un'imposta sull'ultimo, cioè
sul consumatore.
Sul consumatore o sul valore aggiunto. Quindi le aziende la pagano su quello che è il valore che aggiungono al materiale che comprano e poi vendono, e il consumatore finale è quello che paga l'IVA su tutto l'ammontare.
Non può girare il cerino, diciamo.
Ed è per quello che io dico sempre, chi compra dall'idraulico facendo, non so, facendo si fa la fattura, è lui che evade l'IVA, non è l'idraulico, ma questa è un'altra mia
ma questa
mania.
È un'altra... vabbè, allora, però sai che questo mal si acconcia alla divisione dipendenti, sì, contro autonomi, sì, certo, che lo Stato ha eccitato per anni. Allora, in realtà questo professionista, questo notario, aveva detto no, io ho fatto pagare solo le spese vive perché era un amico, era un parente, allora io non faccio pagare la parcella, non è messo fattura. E
non
cosa dice il giudice
fattura,
tributario?
Il giudice tributario dice tu devi emettere fattura per poter pagare l'IVA,
comunque la devi emettere, perché se no tu la tassa la paghi comunque, questo è il punto,
perché se no sfrutti la collettività, privi la collettività, capito, di risorse, stiamo, cioè, tassando il tuo potenziale, esatto, professionale.
Quindi io credo che da domani tasseranno anche tutti quelli che non lavorano.
No, stanno, è la tassazione, perché, del potenziale,
allora, tu,
intellettuale, sì,
tu,
sì,
non lavorando potresti lavorare e produrre reddito. Beh, nel momento in cui non lavori io ti tasso, perché,
perché... se hai visto la sentenza, il giudice tributario è andato a quel punto a guardare lo studio di settore del professionista in questione e ha notato, secondo il criterio asimmetricamente, unilateralmente fissato dallo Stato, che sa meglio ovviamente il professionista che cosa fa il professionista, ha notato che quello che si chiama l'indice di resa oraria, che è uno dei fattori per misurare la coerenza dello studio di settore, era un po' bassino. E allora il giudice tributario ha detto: caro il mio notaio, ti ho beccato. Tu dici che non fai fatture ai tuoi parenti e amici, ma in realtà sei un sistematico aggiratore degli indicatori di coerenza della tua media oraria. Quindi la paghi, capisci? Cioè, lo,
no,
Stato,
tra l'altro,
i notai
ultimamente
qual
sono
è la
veramente
tua resa
messi malissimo.
E se non sei sotto, a quel punto dici, anche se sei un tuo parente, la
ma
paghi.
Questo, vedi, noi diciamo sempre che bisogna aumentare la produttività, loro lo fanno per la produttività, perché tu ogni ora che lavori...
Stiamo ulteriormente tentando di salvare il giudice tributario da questo,
no,
punto
però,
di vista.
Però, tra l'altro, devo dire che poverini i notai, dire poverini dei notai è una cosa, è
no
una
ma
cosa...
non c'è tratta, pure sta accadendo,
però
tratta,
sta accadendo, però, e hanno avuto una ristrutturazione fortissima, perché, capito, il settore notarile ha avuto una ristrutturazione. Poi certo che nessuno piange per le impiegate,
ragazzi,
dei notai,
un giudice tributario così va buttato dalle scale. Questo, arriviamo al punto senza girarci intorno.
No, vabbè, non, diciamo che non
manca
è proprio
il preparatissimo
di imposta, dai.
Ma come non è preparatissimo? L'ha giustificato eticamente, come diceva Mario prima,
sì.
Cioè il problema è che naturalmente lui sta derubando gli italiani se non paga. Deve pagare,
perché
l'imposta
non, paga le tasse,
non avendo messo la fattura, perché quello è un amico, te lo faccio gratis, tranne le spese vive. Ma dove vogliamo arrivare?
Sai dove arriveremo?
Ma da
che
pazzi.
Le casalinghe dovranno fatturare, perché la loro prestazione sfugge, diciamo, contribuisce
questo
al PIL, e però
ci
fuoriesce dalla massa imponibile. Quindi arriveremo all'obbligo
dubbio
di fatturazione per le donne e gli uomini che lavorano in casa.
Ci arriveremo senza dubbio.
Quindi anche la cura dei figli,
esattamente, quello a valore economico, a valore economico.
Noi, tra l'altro, siamo il paese OCSE con la più alta percentuale media giornaliera. Ah, stai scherzando, ma guarda che
sì,
qualcuno ci arriverà presto o tardi.
E diranno: e potremo finalmente pagare il reddito di cittadinanza.
Bravo,
con tutto il recupero di evasione implicita nelle casalinghe.
Bravo.
Vedi che tutto quadra.
Abbiamo trovato. Occhio,
ecco,
occhio. Secondo me stiamo dando qualche idea al Movimento 5 Stelle.
Sì, ma non solo a loro, prima o poi. Sì, servono risorse fiscali.
Beh,
in questo,
tra l'altro,
paese.
Poi,
guarda,
scusa,
che qui
con le clausole
di entrata non
con le clausole di salvaguardia, quando poi scatta l'IVA, sono ancora più incentivati a far pagare l'IVA su qualsiasi prestazione.
Sì, sì, andrà a finire così.
Comunque, io mi sono incazzato come una
occhio
iena,
perché Oscar è un po' sulla
niente, no, ma... autoproduzione, autoconsumo. Il valore economico va tassato.
Bravo,
bravo.
Grazie.
Allora,
facciamo
che...
come Petrolini,
quindi,
bravo, grazie.
Guarda,
quindi,
che questa
io
è una tesi che a Pescara già,
senti,
già lo sento.
Quando io
Pescara...
mi faccio, quindi quando io mi faccio il caffè devo chiamare te,
certo,
che me lo fatturi,
cioè,
e io vengo a casa tua a farti il
tu
caffè.
Tu stai compiendo delle attività economicamente imponibili nella loro potenzialità.
Dai che Oscar è bello, è bello carico questa settimana.
Cari milanesi in ascolto, pensateci bene domani, perché io devo... Fatti i conti, Milano emette più multe ai milanesi dell'intera popolazione della Svizzera, dell'intera popolazione del Belgio. Allora, secondo voi... siete voi in ascolto a Milano, siete dei fetenti violatori sistematici del codice della strada, tanto da equiparare gli 8 milioni di svizzeri? Cioè, siete 4 volte più violatori del codice della strada degli svizzeri? Come è evidente, la risposta a questa domanda è no! Quindi, come è evidente, pensateci bene. Tanto è stato elevato l'emissione di multe in questi ultimi due anni a Milano che si è creato un buco di quasi un miliardo nel bilancio, perché non si è alzata la capacità di esigerle in concreto. Le multe vengono irrogate per far finta che siano entrate, dopodiché non vengono riscosse. Allora, questa roba è A, falsificazione contabile, se non si alza nello stesso unità di tempo la capacità di incassarla davvero. B, persecuzione naturalmente del cittadino.
Ma questa è la multa che hanno mandato a Renzi?
No, no, non lo so, no, Renzi non è su Milano, però guardate che fare un po' di comparazioni per vedere questa roba qua, ripeto, più della Svizzera, e a parità di abitanti non c'è alcuna grande città europea, non c'è in Gran Bretagna, non c'è in Francia una tale densità di aumento delle multe irrogate. Allora, questa roba qua ci dice solo, non voglio dire che, perché io non sto parlando di scelte politiche, vi dico solo che questa roba qua significa uccidere la gente, ucciderla, perché è fin troppo facile per far finta di mettere
tassa.
i conti in regola, moltiplicare per 4 il totale dell'entrata, moltiplicarle per 4 il totale delle entrate da multe, che poi non vengono neanche riscosse, così il problema è di chi viene dopo. Che bella cosa per essere la capitale morale del nostro paese. Va bene, siamo arrivati alla fine anche di questa puntata dei conti della Belva, e lunedì forse capirete perché l'abbiamo registrata. Ma intanto, oltre alla buona domenica da parte mia,
Renato Cifarelli,
Mario Seminerio,
continuate su Radio 24, appuntamento lunedì mattina alle 8:15 con me e Alessandro Milano, attenti a noi due con i risultati elettorali.
Fratelli d'Italia, l'Italia l'è mesta, l'è tempo.